Seconda domenica di Maria Latella.
Buona domenica. È stata una settimana contrassegnata dalla notizia di una tregua siglata in Medio Oriente. Tutto ovviamente è sempre in questi casi da accogliere con la speranza e con la fiducia, ma è anche la settimana che precede poi il 27 gennaio, che come ricorderete è anche il giorno della memoria. Tra l'altro una giornata che fu introdotta su richiesta di quello che era allora un parlamentare, il giornalista Furio Colombo, venuto a mancare proprio nei giorni scorsi, e che qui mi fa piacere ricordare. E allora di tutto questo parliamo prendendo il nostro caffè della domenica, il primo caffè di questa domenica mattina, con Ruth Dureghello, che è un illustre esponente del mondo ebraico, è stata anche presidente della comunità ebraica di Roma. Buona domenica, Ruth.
Buona domenica a lei e agli ascoltatori.
Dunque, dopo un anno e mezzo di guerra, noi ci troviamo a parlare di questa prima fase di tregua in Medio Oriente tra Israele e Hamas. E appunto, guardiamo alla cosa con le cautele del caso, ma anche con finalmente un po' di fiducia su quello che riguarda quel tormentato angolo di mondo.
Decisamente dobbiamo, almeno per quello che è il mio sentimento, approcciare a questo accordo con speranza, con la speranza che sia l'inizio di una nuova fase dopo l'aggressione da parte di Hamas, il feroce attacco del 7 ottobre, e le migliaia di morti di quella giornata, nonché i rapiti e gli ostaggi ancora nelle mani dei terroristi. Dobbiamo auspicare che questo accordo ponga le basi di una nuova era. Lo voglio sperare fortemente, voglio anche rappresentare la fierezza, per quanto mi riguarda, della scelta che ha fatto Israele nel accettare un accordo che sicuramente ha dei connotati di sproporzione, ma anche di violenza ancora una volta da parte di Hamas, che sono innegabili. Israele ha posto di nuovo al centro l'importanza della vita degli ostaggi, sempre che ritornino vivi, o comunque di riportare alle loro famiglie uomini, donne e bambini, voglio ricordarlo, che sono nei tunnel, nelle mani dei terroristi da oltre un anno, un tempo infinito, accettando anche il ricatto di una sproporzione appunto nel rilascio di detenuti terroristi nelle carceri israeliane in un numero inaccettabile o impensabile, 50-1, molto di più di quanto i nazisti chiesero alle fosse ardeatine come sacrificio dopo l'attentato di Via Rasella. Un quadro che veramente può lasciare ancora una volta, definire ancora una volta la linea di terrore che questi signori continuano a voler imporre e perpetrare, ma ripeto che qui dobbiamo guardare con speranza, cercando che possa essere anche una strada per garantire al popolo palestinese una nuova leadership, la possibilità di vivere in tranquillità, oltre che a Israele di garantire una pace che assicuri ai propri confini la sicurezza, la solidità, e ai propri cittadini la serenità che meritano, in un paese che è una democrazia meravigliosa, che accoglie tutte le diversità.
Ruth Dureghello, certo, il bilancio di 15 mesi di guerra è indubbiamente pesante. Il 7 ottobre Hamas e la Jihad abbattono le recinzioni tra Gaza e Israele. Da allora, da quel 7 ottobre del 2023, si sono contate, cito cifre uscite sui quotidiani, pubblicate tra l'altro dal quotidiano La Stampa, si sono contate 1300 persone uccise, 391 rapite. Le cifre parlano di 70.000 morti tra i palestinesi, 2.000 tra gli israeliani. Ora, questo è un bilancio drammatico.
Certo.
Lo chiedo all'esponente di una comunità ebraica, quella di Roma, che è tra le più numerose. Non pensate che un atteggiamento anche che è stato in alcuni momenti anche fortemente criticato dalla stessa popolazione israeliana, ci sono state manifestazioni contro Netanyahu, eccetera. Non pensate che un atteggiamento molto rigido, come è stato anche tenuto in questi mesi, possa mettere a rischio la stessa esistenza di Israele, o avesse avuto questo ci sia stato insomma questo rischio?
Guardi, io cominciamo dai numeri. I numeri, soprattutto i numeri per quanto riguarda le vittime, che purtroppo sono vittime e ciascuna vita ha un suo valore e va quindi salvaguardata e pianta nel momento in cui non c'è più, sono prevalentemente i numeri di Hamas, quantomeno per quanto riguarda le vittime a Gaza, e quindi aspettiamo anche la fine del conflitto per avere magari dei numeri che esprimano con maggiore serietà il senso di questa guerra, se volessimo proprio parlare di numeri. Ma quello su cui dobbiamo essere chiari è che l'unico rischio che mette in discussione l'esistenza dello Stato di Israele è l'odio antiebraico e contro Israele perpetrato dai suoi nemici, dall'Iran in particolar modo, che muove le file del male, da Hamas, che ha perpetrato l'attacco del 7 ottobre, dagli Hezbollah in Libano, dagli Houthi nello Yemen, dai vicini nemici che in questi mesi non si sono risparmiati di attaccare ferocemente e costantemente lo Stato ebraico con l'intento di distruggerlo. Israele è una democrazia, come quindi tutte quante le democrazie vive la dialettica anche nelle scelte politiche dei propri leader, la sua forza è proprio in questa, essere così ancora democratico, dandone costante dimostrazione anche nelle scelte di questi ultimi giorni e di questo ultimo periodo. Quindi non credo che possa essere ritrovata o ricercata una responsabilità, che invece va sicuramente ricercata, individuata e anche colpita dove effettivamente esiste, in quell'asse del male mosso dall'Iran, che ancora oggi minaccia non soltanto Israele ma tutte le democrazie occidentali e il libero pensiero che ci contraddistingue.
Dicevo all'inizio del nostro caffè di questa domenica che il 27 gennaio è il giorno della memoria e, come facciamo da molti anni, se ne parlerà ovunque. Anche io lo farò con un programma di Rai 3 che il sabato 25 gennaio, per esempio, accompagnerà la proiezione di un film animato, di animazione, ispirato al diario di Anna Frank. La figura di Anna Frank è stata, almeno per i ragazzi che andavano a scuola, quando andavo a scuola io, ma anche successivamente, una figura molto importante. A tutti noi bambini e ragazzi di quella generazione ha fatto arrivare, forse meglio di qualsiasi documentario, di qualsiasi film, la tragedia dell'Olocausto. Lei immagino che vada anche nelle scuole, parli con i ragazzi. Qual è la sua impressione di come oggi viene percepita questa figura di Anna Frank dalle nostre nuove generazioni?
Innanzitutto mi permetta di ricordare l'amico Furio Colombo, con il quale ho avuto modo di collaborare, che, come giustamente ha voluto fortemente l'introduzione della giornata della memoria nello Stato italiano, in questo 27 gennaio, che ricordo essere la data della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, una scelta anche questa motivata dal senso e dal valore della libertà che dobbiamo conquistare quotidianamente anche e soprattutto attraverso la memoria. Anna Frank
sono gli 80 anni dalla liberazione di Auschwitz.
Quest'anno peraltro ricorrono anche gli 80 anni della liberazione, e una cifra tonda importante, perché paradossalmente sembra sia passato molto più di questo tempo rispetto all'attualità, rispetto a quello che vediamo, rispetto ai segnali che ci giungono dalla società civile, dalle piazze, talvolta anche dall'istituzione, dall'informazione, di quel rigurgito, se di rigurgito vogliamo parlare. Dal mio punto di vista è invece un male, un fiume sotterraneo che ogni tanto riemerge con violenza e forza sempre più evidente, che è l'antisemitismo, e dobbiamo tornare ancora una volta a riflettere sulla modalità con la quale questa memoria, e la memoria della Shoah in particolare, può aiutarci ad affrontare il presente. Anna Frank in questo è di un'attualità sconvolgente, innanzitutto perché parla con la sincerità, la semplicità e gli occhi di un bambino, una purezza, un'umanità. Ecco, forse ancora oggi l'attualità del suo messaggio è la sua umanità, la sua fanciullezza, la sua ingenuità. Credo nell'infinita bontà dell'uomo, diceva e scriveva nel suo diario, accompagnata dalle sue emozioni, dai suoi amori, dalle sue paure. Una bambina che non aveva colpa, il simbolo e il significato dell'innocenza, che ancora purtroppo vede tanti altri bambini soffrire per colpe degli adulti. Ecco, io penso che, e quello farò nel momento in cui mi dovrò confrontare anche quest'anno con gli studenti, con questa generazione di giovani certamente disorientati, confusi, soggiogati dalle potenze e dalle prepotenze della comunicazione sui social media, dalla disinformazione, dalle fake news, cercare in qualche modo di riportarli alla loro ingenuità, di recuperare la capacità di interrogarsi sul presente, di farsi delle domande, di non delegare ad altri le scelte rispetto alle proprie idee, di ricercare la verità e di comprendere quanto male si possa fare in nome di un odio che non ha ragione di essere. Odiare il diverso, odiare l'ebreo, il diverso per antonomasia. Chi sono gli ebrei? Gli ebrei non sono le vittime dei forni crematori, non sono i morti, i milioni di morti che piangiamo, sono un popolo che da millenni si impegna per portare dei valori nella società e anche nell'attualità, per esprimere la propria libertà, per esprimere la propria capacità di contribuire in modo concreto ovunque risieda, e dimostrando, come sta facendo Israele anche in queste ore, di essere una nazione capace di innovarsi, di rinnovare, di proporre delle scoperte scientifiche, di mettersi a disposizione in ogni contesto e in ogni situazione. Questo è quello.
Ci fermiamo qualche secondo, poi torniamo con Ruth Dureghello, con la quale stiamo prendendo il nostro caffè della domenica.
Il caffè della domenica.
Eccoci di nuovo, il nostro caffè della domenica lo stiamo prendendo con Ruth Dureghello, illustre esponente della comunità ebraica di Roma, della quale è stata anche presidente. E ricordavamo appunto che il 27 gennaio, giorno della memoria, sarà anche l'80° anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. E là dove si riuniranno molti leader europei, ci sarà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lei diceva prima, gli ebrei non sono il popolo che ha subito la Shoah, sono il popolo che ha dato contributi importantissimi all'umanità tutta. Vorrei capire con lei, anche alla luce di quello che lei diceva e che è assolutamente vero, cioè la potenza dei social media nell'influenzare l'opinione dei nostri ragazzi. Ecco, le volevo chiedere, secondo lei qual è il messaggio che deve partire da Auschwitz quest'anno, proprio l'anno degli 80 anni dalla liberazione.
Il messaggio che deve ripartire da Auschwitz è rimettere in discussione gli ultimi 80 anni della memoria che abbiamo fatto, riporre al centro l'importanza di quanto sia grave mistificare, banalizzare, semplificare la memoria. Abbiamo assistito, soprattutto in questo ultimo periodo, a un uso delle parole sconsiderato. Abbiamo visto riproporre il termine genocidio, peraltro un termine che proprio per la Shoah come termine giuridico per indicare la gravità, l'efferatezza, la drammaticità, la sistematicità dello sterminio perpetrato a danno degli ebrei, ma anche ovviamente degli armeni o di altri popoli che lo hanno subito, sia stato applicato ad altre situazioni diverse e non certamente paragonabili. Questa mistificazione della memoria sulla quale ci dovremmo concentrare e che invece dovremmo recuperare nella sua veriticità è il senso che quest'anno va dato.
Mi perdoni, Ruth, dal mio punto di vista. Secondo lei i ragazzi che per esempio scandiscono slogan a favore della Palestina, e lì viene evocato il termine genocidio, certo, al quale lei faceva riferimento, e lo fanno nelle nostre strade. L'ultimo caso eclatante è stato a Bologna, dove c'è stata anche un attacco, se si può definire così, alcuni hanno detto che non c'è stato, ma insomma, alla sinagoga di Bologna, ma l'abbiamo visto anche in Francia, nelle università americane che scandivano slogan contro Israele, a favore della Palestina. Tutta questa diffusione, no, di un pensiero quasi unico tra i giovani, lei a che cosa lo fa? Lo collega a quale forma di convincimento? Perché io mi chiedo, no, se tutti questi ragazzi abbiano davvero una conoscenza approfondita di quello che è stato il conflitto israelo-palestinese di questi decenni. Alcuni senz'altro l'avranno,
no.
Ma tutti
assolutamente
no.
Assolutamente no. E a che cosa lo collego? Lo collego a una, probabilmente al male del nostro tempo, a una superficialità generale, alla mancanza della volontà di approfondire, a un'immediatezza e un'estemporaneità del bisogno che deve essere soddisfatto immediatamente e subito, perché i social penetrano così fortemente, hanno capacità di indurre addirittura a credere o a ripetere slogan che contengono la violenza inaudita, dalla distruzione di Israele dal fiume al mare, come se fosse uno slogan liberatorio, quando sancisce la fine, la distruzione di un paese intero, pronunciato con una leggerezza e con una facilità che fa spavento. Ha detto bene, nelle università, nelle piazze, nelle strade, le manifestazioni anche a cui abbiamo assistito recentemente, che non solo hanno visto coinvolte gli uffici della comunità di Bologna, ma addirittura offendere le forze dell'ordine, aggredire le forze dell'ordine a presidio, che sono a presidio della nostra, di tutti, sicurezza. Sono l'esempio proprio di questo appiattimento delle coscienze. Non c'è più chi insegna cos'è la verità e cosa non è la verità, in che modo perseguirla e qual è l'importanza della scelta che ciascuno di noi compie, che non può essere una scelta fatta del bisogno di soddisfare un'immediata necessità, ma che ha un prima.
I giovani sentono quasi di difendere Golia se stanno dalla parte di Israele contro Davide, che sarebbe la comunità palestinese. E per carità, sappiamo bene in che condizioni drammatiche, tragiche a Gaza si sia vissuto e si vive. Io ci sono stata nel 1988, ma è anche vero che nei decenni, forse, se i leader di quel mondo avessero voluto davvero essere d'aiuto alle popolazioni stremate di Gaza, avrebbero potuto agire in maniera diversa. Che ne pensi?
Ma la storia non si fa con i se, e i giovani hanno diritto di manifestare le loro idee in ogni contesto, nella modalità più corretta, ma lo devono fare, e questa è la mia preoccupazione, non perché utilizzati come strumento da qualcun altro o per altri fini, ma perché sono convinti che quella battaglia debba essere, o quella manifestazione debba essere compiuta per la libertà e per la salvezza nelle modalità corrette, senza la violenza, senza sfociare nel disprezzo, senza essere loro stessi i mezzi per dare in mano agli aguzzini che vogliono soltanto il male. Questa è la battaglia che dobbiamo compiere. Se dovessi auspicare qualcosa per il futuro, è che si continui sempre a manifestare, come è giusto che si manifesti nelle democrazie, a scegliere o a cercare la possibilità di dialogare, di confrontarsi nella diversità, ma che questo si faccia con contezza e consapevolezza.
Grazie, grazie a Ruth Dureghello. Con lei abbiamo parlato del giorno della memoria, che ci sarà appunto il 27 gennaio prossimo, e non potevamo non proiettarci con lo sguardo e con la fiducia soprattutto su quanto sta accadendo a Gaza e dintorni. Buona domenica, grazie per aver preso con noi il nostro caffè.